Allora riprendiamo, allora, nell'Antico Testamento Satana non viene mai considerato un nemico di Dio, ma addirittura, come vedremo, un pubblico funzionario. Il termine nella Bibbia lo troviamo con il significato di ostacolo, abbiamo visto nell'episodio del profeta di Balaam, come avversario o un'azione dell'avversario. Viene indicato Satana come persona in carne e ossa, perché significa avversario. Per esempio, nel primo libro di Samuele si legge i Filistei, i nemici di Israele, che dicono: non venga con noi in guerra, stanno parlando di Davide, perché non diventi un nostro, in ebraico è Satan. Naturalmente si traduce come avversario. A sua volta Davide chiama Satan dei suoi nemici, o il re Salomone. Nella Bibbia greca, c'è un libro scritto in greco, il libro di Ester, Aman, il nemico del popolo, viene chiamato diavolo. Abbiamo visto Satana è ebraico e diavolo è in greco, ma il significato è lo stesso. Cominciò nelle persone a scaricare su questa figura del diavolo le proprie responsabilità. Ma fin dai primi testi e della Chiesa e anche nella Bibbia si è presa le distanze da questa interpretazione. Nel libro del Siracide si ammonisce che è inutile scaricare sul diavolo quelle che sono le proprie responsabilità. Quante volte anche noi diciamo: è il diavolo che mi ha tentato, è il diavolo che ci ha messo lo zampino, è il diavolo, cioè sono nostre responsabilità. E il diavolo è una forma utile come scarica barile. Allora nel libro del Siracide si legge: quando un empio maledice il Satana, maledice se stesso. Inutile che te la prendi con Satana, sei il tuo avversario. Addirittura i padri della Chiesa metteranno in guardia dal tentativo di scaricare sul Satana quelle che sono le proprie malefatte. Il grande Origene dice: i più semplici tra i fedeli di Cristo credono che tutti i peccati commessi dagli uomini siano stati commessi per influsso esercitato sulle menti da queste potenze avverse, che si rivelano più forte in questo invisibile combattimento. E conclude: sì, che se non ci fosse il diavolo, nessun uomo peccherebbe. Quindi inutile dire, è stato il diavolo che mi ha tentato. Siete. E nel linguaggio di ogni tempo, in ogni cultura, è possibile trovare questo scaricare sulla presenza del diavolo quelle che sono le proprie inefficienze. Addirittura nel Vangelo, il Vangelo di Marco, che è il più antico, termina al capitolo 16, al versetto 8, con l'annunzio della risurrezione di Gesù senza l'incontro con il risorto. Allora sono state messe addirittura tre aggiunte negli anni successivi, e in una di queste si comincia a dare la colpa a Satana, colpa di Satana se la gente non crede. Il Satana è anche un personaggio rappresentativo, abbiamo visto il pubblico ministero, e la prima volta che appare come personaggio nella Bibbia, non come nome proprio, ma come funzione, è nel VI secolo avanti Cristo, nel libro del profeta Zaccaria. Quindi con Zaccaria il Satana prende il ruolo del pubblico ministero. La figura di questo Satana come pubblico ministero viene tratta dal mondo persiano, dove abbiamo detto, ricordate, che Israele ha fatto parte per ben due secoli. Nella corte del re di Persia c'era un personaggio importantissimo, è una sorta di sovrintendente o di ispettore generale, che era chiamato l'occhio del re. Lui aveva questa funzione di girare tra le province e vedere il comportamento dei governatori per poi riferirne al re, per premiarli o più spesso per castigarli e per punirli spesso con la morte. Allora questa figura del Satana, vedremo, era e con Zaccaria un pubblico ministero, e con il libro di Giobbe, che adesso andremo a vedere, era l'ispettore o il sovrintendente di Dio. Ma sia il pubblico ministero che l'ispettore sono personaggi a servizio di Dio. che fanno gli interessi di Dio. Quindi il Satana, nemico di Dio, nell'Antico Testamento non esiste. È nemico degli uomini, sì, ma non di Dio. Nel testo del profeta Zaccaria, al capitolo 3 di Zaccaria, il Satana svolge la funzione di pubblico ministero, quindi non è una figura malvagia, ma un funzionario di Dio, si legge. Poi mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè, e il sommo sacerdote Giosuè era l'imputato. Rito davanti all'angelo di Yahweh, l'angelo di Yahweh, l'avvocato difensore, la misericordia di Dio, e il Satana era alla sua destra per accusarlo. Il pubblico ministero dei processi stava alla destra dell'imputato. Quindi qui c'è un processo, c'è un sommo sacerdote che è colpevole. L'angelo di Dio, l'avvocato difensore, alla destra dell'imputato c'è il Satana che svolge la funzione del pubblico ministero. E il Satana rappresenta la difesa del diritto, ma l'angelo riesce a impedirgli di far condannare il sommo sacerdote. Dice che Yahweh ti reprima o Satana e fa sì che Dio perdoni il colpevole. Ecco, io gli tolgo da dosso il peccato. Quindi allora la figura del Satana nel libro del profeta Zaccaria è il pubblico ministero. C'è nel libro dell'evangelista Luca un accenno a questa funzione, quando Gesù dice a Pietro: Satana mi ha chiesto di vagliarvi uno a uno, ma io ho pregato per te perché tu conservi la fede. Satana è il pubblico ministero che cerca di far esaltare le colpe degli imputati, ma Gesù garantisce che per Pietro lui sarà il suo avvocato difensore. Poi, e non ce ne sono più, quindi vedete che nell'Antico Testamento i ruoli sono pochi, c'è il libro di Giobbe. Nel libro di Giobbe, anche qui, Satana compare sempre con l'articolo determinativo, quindi non come un personaggio, ma come una funzione. Quella funzione che abbiamo detto ereditato dall'impero persiano, dove era il sovrintendente o l'ispettore generale di Dio. Il libro di Giobbe, il capitolo primo, versetto 6, si apre con questa scritta. Un giorno i figli di Dio sono gli angeli, l'autore presenta una sorta di corte celeste, di corte di divina. Un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi davanti a Yahweh, e anche il Satana, non nome proprio, funzione, potremmo tradurre anche l'ispettore generale o il sorvegliante, andò in mezzo a loro. Quindi questo Satana fa parte della corte divina. Come ci sono i figli di Dio, così c'è anche il Satana. Non è un nemico di questo Dio, ma addirittura quello che fa i suoi interessi. In questo libro, quindi, non è una figura demoniaca come dopo si crederà. Il Satana, che non venga visto come nemico di Dio, ma come l'efficace collaboratore, si vede dal dialogo di grande affabilità che rivolge con Dio. Lo potete controllare nel libro di Giobbe. Yahweh chiese al Satana. Quindi vedete, Yahweh vede Satana, dice: bussa via, te cosa fai qui, torna. Yahweh vede Satana e gli si rivolge in maniera colloquiale e gli chiede: da dove vieni? E il Satana rispose a Yahweh e disse: da un giro sulla terra che ho percorsa, perché ripeto, il ruolo era quello del sovrintendente, dell'ispettore. Allora Yahweh si loda e dice al Satana: hai posto attenzione al mio servo Giacobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, teme Dio ed è alieno dal male. Quindi Dio chiede al Satana: da dove vieni? Dice: ho fatto un giretto sulla terra, hai visto Satana? E hai visto Giobbe? Non ce n'è uno come lui, ma collaboratore divino, quindi non nemico, che tutela gli interessi del suo padrone, Dio. Il Satana insinua a Yahweh il sospetto che forse Giobbe si comporta bene perché tutto gli va a gonfie vele. È facile, quando tutto va bene, essere riconoscenti, essere religiosi. E il Satana dice a Dio: forse Giobbe teme Dio per nulla? Stendi un poco la mano e tocca quanto ha e vedrai come ti benedirà. Dice: ci credo che è bravo, gli va tutto bene? Attenzione, non è il Satana che tocca Giobbe, è Dio, sul suggerimento del Satana. Prova a toccargli quello che c'ha, l'interesse. In tutta questa narrazione Satana quindi non si rivolge mai a Dio con ostilità. E continua: pelle per pelle, tutto quanto ha, l'uomo è pronto a darlo per la sua vita. Ma stendi un poco la mano e toccalo nell'osso della carne e vedrai come ti maledirà in faccia. Allora la prima volta il Satana dice a Dio: prova a toccarlo in quello che ha. E in un attimo gli si bruciano i campi, muoiono le mande dei cammelli, tutti i possedimenti li perde. Muoiono pure i figli, crolla la casa, si salva la moglie, tutte le disgrazie, tutto in un colpo solo. Eppure Giobbe continua ad avere fiducia. Allora il Satana dice: sì, però hai toccato quello che aveva, ma non hai toccato lui, prova a toccare la sua persona. E Dio lo tocca e Giobbe mantiene la sua fede. Ecco, quindi in questo episodio il Satana o il diavolo non ha nulla di quel personaggio che nascerà poi nell'ambito del cristianesimo, che ha le sue radici più nella Divina Commedia di Dante, negli affreschi, basta pensare ai Giudizi Universali, che nei documenti della scrittura. Quindi vedete, in questo pomeriggio abbiamo praticamente già esaurito la parte che riguarda la figura del diavolo. Questo Satana, abbiamo visto, sta nella corte divina, non è un nemico di Dio. A quel tempo il Satana non era confinato nell'inferno, come dopo gli cristiani inventeranno, ma faceva parte della corte divina, scendeva sulla terra per guardare il comportamento degli uomini, poi ne riferiva a Dio per poterli accusare. Infatti viene chiamato anche, un altro dei termini che viene chiamato il Satana, è l'accusatore. Per accusare gli uomini e poi per poterli castigare. Questa sobrietà nell'Antico Testamento poi prese grande sviluppo nel giudaismo, nei secoli attorno a Gesù, proliferò. Allora si specificarono, mi fa corrente? Chiudiamo quando arriva l'aria. Questa sobrietà dei testi, e la nostra fede si deve ai testi, poi nel giudaismo, in quei secoli che hanno visto l'avvento di Gesù e dei Vangeli, ha proliferato, ma non nei testi considerati ispirati, in testi come il Talmud, nelle raccolte giudaiche, ma non quelle che fanno base della nostra fede. Secondo il Talmud, tre sono le funzioni del Satana: quella di sedurre gli uomini, allora lo vedremo quando faremo un passaggio sulle famose tentazioni di Gesù nel deserto. Se voi esaminate il testo, non è che il diavolo va a tentare a Gesù di compiere qualcosa di negativo, non è che lo va a tentare di commettere un peccato, una trasgressione, lo va a sedurre, si mette a suo servizio. Sei il Messia, sei il figlio di Dio, allora adopera queste capacità a tuo servizio. Quindi la prima è sedurre gli uomini, accusarli dinanzi a Dio e infliggere così la pena di morte. Questo ruolo con Gesù termina definitivamente. Quando Gesù invia i 72 discepoli ad annunziare la buona notizia e questi tornano entusiasti, Gesù dice: rallegratevi piuttosto, perché io vedevo il Satana, non nome proprio, ma sempre come figura, l'accusatore, precipitare dai cieli come una folgore. Cosa ha fatto questo povero Satana? Lui continuava il suo ruolo, girava la terra, individuava il peccatore, vedeva i peccati, andava da Dio, glielo riferiva, ma all'improvviso con Gesù Dio è cambiato. Non è più quello della tradizione. È un Dio, che è Luca che lo scrive, che è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Allora il povero Satana ha perso il suo ruolo di accusatore. È inutile che accusa l'uomo del peccato, perché Dio continua a voler bene l'uomo anche che peccatore. È Luca che ha questa espressione: siate misericordiosi come l'Altissimo, che è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Allora, per usare un'espressione così, il povero Satana va in cassa integrazione, non sa più cosa fare. È inutile che vada a Dio a accusare gli uomini. Nel libro Apocalisse, poi saranno i testi che Riccardo vi farà, l'autore dice bene: è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli. Allora, con Gesù il ruolo del Satana e del diavolo è finito. Ha preso, diciamo, un calcio nel sedere dal cielo, che era il luogo della sua dimora, è stato precipitato sulla terra. Saranno dopo poi i cristiani a ficcarlo sottoterra. Sempre nel giudaismo sono tre le circostanze pericolose nelle quali il Satana compare come accusatore. E tenete presente l'ambiente dell'epoca: quando una persona sta in una casa mal sicura, quindi tutto quello che mette paura, quando cammina in una strada solitaria, c'è qui a Montefano verso il Ricovero una discesa che ancora oggi, adesso un po' meno, si chiama la paura. È la paura, non si sa, è la paura, perché un ambiente un po' cupo di notte era la paura. Se voi sentite le cronache di un paio di secoli fa, tutti avevano visto il diavolo, tutti avevano, faceva parte dell'immaginario. E quando intraprende un viaggio in mare. Quindi questa immagine del diavolo viene molto ridimensionata e allora viene trasposta in quella che poi vedremo domani nel ruolo dei demoni e delle demoniesse. Quindi nel Nuovo Testamento il Satana, perduta il suo ruolo di accusatore, è finito. Il diavolo è stato sconfitto, e ripeto, non esiste un solo caso, e nell'Antico e nel Nuovo Testamento, di persone che siano possedute dal Satana. Oltre che come Satana, nelle schede che trovate nella cartella, lo vedete, oltre che come Satana, il diavolo nel Nuovo Testamento viene indicato come nemico, come tentatore, come maligno, come accusatore, come principe di questo mondo e principe del potere dell'aria. E nei Vangeli il Satana sono persone in carne e ossa. Quando faremo poi l'esegesi, adesso questa, come dicevo, è la parte didattica, elementi che servono ognuno per trarre le sue conclusioni. Poi dopo arriveremo alla parte interpretativa, quella dell'esegesi, dopo aver fatto domani quello dei demoni. Quindi il ruolo del diavolo è secondario, è stato sconfitto. E ci si chiede, e torno a ripeterlo, come mai ha avuto tanta influenza nella tradizione della Chiesa? Ci si chiede, è stato per mettere paura alle persone? È stato per dominarle? Per rovinarle? Ci sono persone che sono state ossessionate dalla presenza del diavolo nella loro esistenza. Quindi, concludendo, sobrietà grandissima nell'Antico Testamento, ruolo marginale nel Nuovo, dove il Satana viene indicato con nome e cognome. Chi è il Satana nei Vangeli? Simon Pietro. Sarà Simon Pietro che Gesù gli dirà: torna a metterti dietro di me, Satana. Sarà Giuda. Tra di voi c'è un Satana. Allora i Vangeli, gli evangelisti, non si chiedono se esista o meno il Satana o il diavolo, ma offrono alla comunità cristiana indicazioni per identificarlo, per scoprire chi è. In linea generale potremmo dire così: mentre Dio è amore generoso che si mette al servizio degli uomini, Il Satana o il diavolo è il dominio che domina le persone, che non le fa crescere. Allora può essere, sì, può essere concretamente una persona, può essere un'associazione, può essere un gruppo di persone. Tutto quello che domina le persone e non le fa crescere va sotto il nome di questa figura del Satana. Allora, oggi come prima parte, avete viaggiato poi nel pomeriggio, poi c'è quest'aria pesante, concludiamo qui. Adesso lasciamo una decina di minuti fino alle 6 per domande e interventi da parte vostra. E poi annuncio domani sarà la parte divertente, perché domani ci occuperemo dei demoni. Come il diavolo è nato, Satana è nato, per scolpare Yahweh di aver fatto il censimento, domani vedremo, e anche quella sarà la conclusione sorprendente, che i demoni, il termine demonio, nella Bibbia è nato perché, sapete, la Bibbia è scritta nella lingua ebraica. Poi, circa 2 secoli prima di Gesù, siccome l'ebraico veniva appartato soltanto nelle limitate zone di Israele, ma gli ebrei erano sparsi in tutto il bacino mediterraneo, sia a Roma che in Egitto, e parlavano quello che era l'inglese del tempo, la lingua greca, fu avvertita la necessità di tradurre la Bibbia dall'ebraico al greco. Non è stata soltanto una traduzione, ma una interpretazione. E i cristiani si sono basati per la loro fede sulla traduzione greca, non sull'originale ebraico. Ebbene, questi dotti, questi traduttori, tutte le volte, pochissime vedremo, in cui si sono imbattuti in personaggi della mitologia greca, nella quale ormai la società più evoluta non credeva più, hanno tradotto sistematicamente con il termine demoni. Chi sono i personaggi della mitologia greca? Li conosciamo tutti, abbiamo visto prima il dio Pan, le sirene, le arpie, l'onicentauro. Ecco, tutti, ogni volta che trovavano sistematicamente questi, lo traducevano con, sistematicamente con demonio. Allora, c'era prima domanda, avanti.
Oltre a prematura la domanda,
per i demoni domani, sì.
Ma perché ci sta la cuore di Gesù?
Allora, no, è vero, è vero. Fino perché ci sono gli esorcisti. Fino agli anni 70 ogni prete nel momento dell'ordinazione riceveva il potere dell'esorcistato, quindi ogni prete aveva il potere di praticare l'esorcismo. Ma la Chiesa anche segretamente evolve, si è visto. Cosa vuoi liberare le persone? Dalle sirene? Dai fauni, dai centauri, da cosa li vuoi liberare? Allora è stato tolto dal rito dell'ordinazione presbiterale il potere dell'esorcistato, ma siamo in una società, nonostante tutto, ancora primitiva, in cui la gente crede ai maghi, ai fattucchiere. Se fate un giro nelle TV private, vedete che è un'offerta continua di cartomanti, di chiromanti, di maghi che vi fanno filtri d'amore, di fatture. Siamo ancora in questo. Siamo, per parlare dell'Italia, la patria di Vanna Marchi. Una donna grassa e brutta che ha fatto l'impero miliardario vedendo una crema di bellezza, insultando, ve la ricordo, io non la prendevo. Io c'erano due trasmissioni televisive che rimpiango, che non mi perdevo, Vanna Marchi ed Emilio Fede, fantastici, erano imperdibili. Questa donna, Vanna Marchi, brutta e grassa, che insultava le ascoltatrici: siete grasse, siete brutte, un vasetto a quell'epoca di lire, 100.000 lire, ha fatto un impero miliardario. Allora, siamo ancora dei creduloni. Allora, la Chiesa ha previsto che il vescovo in ogni diocesi conferisca a un prete il potere dell'esorcistato. Perché ci sono tante persone convinte di avere una fattura, anche qui a Montefano, siamo nel paese di campagna, ma ci sono persone convinte di aver avuto una fattura perché il fidanzamento andava tanto bene, si è rovinato. hanno trovato una piuma nel letto, hanno trovato un pezzo di un mondo antico. Si crede ancora nell'esistenza delle fatture. C'era qui all'ingresso del paese, simpaticissimo, perché c'era questa tradizione arcaica che svolgeva anche la sua funzione. C'era il mago del paese, una persona tra l'altro simpaticissima. La mattina presto, davanti alla sua abitazione, c'era la coda di persone che gli portavano le maglie per toccarle, così. E lui risolveva tutto. Rimase celebre questa persona, per il giorno uno non gli partiva la macchina e non ha pensato ad andare al meccanico. È andato al mago e gli ha detto: non mi parte la macchina. E lui ha preso un piattino, ci ha buttato l'acqua, poi ha preso l'olio, 3 gocce, ha mescolato, faceva o è fattura o è rottura, o è fattura, è rottura, va dal meccanico. È un mondo ancora così. Avevo persone brave che venivano in chiesa, credenti, ma quando c'era per esempio il periodo dell'influenza, quasi non c'era persona che non portava la maglietta dal mago per farla toccare, per farla benedire. Poi dopo magari passava anche in chiesa per sfregare la sua statua dorata, però non si sa mai. Allora siamo in un mondo ancora primitivo. Allora la chiesa, e credo che ha fatto bene, ha stabilito in ogni diocesi un prete con questo potere, che si tratta soprattutto di orientare le persone verso un psicologo o un bravo psichiatra. Altro di questo. Quindi ecco perché ci sono ancora gli esorcisti. Però detto questo, c'è un abuso, perché molti preti e anche laici si prendono questo ruolo e sono dannosi. Nei movimenti carismatici è una piaga, perché basta che c'hai un raffreddore o un mal di testa, è una presenza. Ti si mettono lì e ti fanno gli esorcismi. Dire a una persona che è posseduta da uno spirito malvagio, da un demonio, è devastante. Quindi, altre domande? Sì.
Riguardo allora al paradiso terrestre, Lucifero è stato praticamente mandato fuori dal paradiso, scacciato. Allora è un problema di traduzione questo?
Allora, dopo dedicheremo proprio una parte alla favola cretina di Lucifero. Cretina perché? Lo conoscete tutti, inutile, però andremo proprio all'origine. Innanzitutto, Lucifero non c'è nella Bibbia, in nessuna parte, né nel paradiso terrestre, non c'è da nessuna parte. Vedremo come nata. Perché favola cretina? Perché le varianti sono queste: c'era un angelo, il più bello degli angeli, già l'idea come il più bello degli angeli, c'è il concorso di Mister Angelo. Comunque, un angelo bellissimo che. Le varianti ce ne sono diverse: o voleva essere come Dio, o non voleva adorare l'uomo creato da Dio, o Dio gliel'ha fatta pagare. Allora, se io fossi stato Dio, c'era quest'angelo, era al contrario, lo sbriciolavo, lo volatizzavo, risolto il problema. Pensate, perché dico che è cretina? Dio lo trasforma in un orrido diavolo che gli porta all'inferno più di metà dell'umanità. Ma il castigo non è stato peggio della colpa, come si dice, la toppa è peggio del bugio, perché c'hai un angelo che è vanitoso, vuole essere come te, disintegra. Ma non lo fai diventare un diavolo che ti porta all'inferno circa metà dell'umanità, perché prima, sapete, fino agli anni 50 finire all'inferno era facile, bastava che mangiavi un po' di mortadella il venerdì, crepavi, finivi all'inferno. Allora ecco perché è una favola cretina. Non c'è nella Bibbia, sono testi apocrifi, sono favole giudaiche nate al di fuori, che purtroppo, come dicevo prima, per i primi 4 secoli nella Chiesa non si distingueva un testo rivelato da un testo apocrifo. Si prendeva tutto e sono entrati nella tradizione. E fino agli anni 50, agli anni 60, nei catechismi, non sapendo, perché se Dio che ha creato tutto, Dio ha creato il diavolo. No, Dio non l'ha creato, ma è un angelo ribelle che è diventato. Non c'è nella Bibbia. Però vedremo il perché, in base a quali testi è stata creata questa leggenda, che è tardiva e risale al 4° secolo, al punto che Il nome Lucifero, uno dei nomi più belli che i cristiani volevano, ambivano, Lucifero significa splendente, portatore di luce. Il vescovo di Cagliari è San Lucifero. Nei primi 4 secoli Lucifero era un nome ambitissimo. Addirittura Gesù viene chiamato Lucifero. Dopo questa leggenda ha messo talmente radici che almeno io sappia nessuno mette nome a un bambino Lucifero. Eppure, se qualcuno c'ha coraggio, ma sarà difficile, è uno dei nomi più belli, portatore della luce, o splendente, splendido sarebbe. Però lo tratteremo proprio per bene, quindi tratteremo proprio per bene come è nato Lucifero, in base a quali testi è nato tutto questo. Sabina? Come?
Padre Pio.
Che vuoi dire? Qui bisognerebbe consultare uno psichiatra, no? Un teologo. L'ho letto i testi, che dice che una sera gli è entrato in camera un cane nero ed era il diavolo e lo voleva mordere. Io credo che non c'è bisogno neanche di commentare una cosa del genere. Io capisco, io ho degli sbalzi di pressione, posso avere delle allucinazioni, un calo di zuccheri, tutto. Posso a volte la sera, se mangio pesante, magari ho dei sogni un po' strani. Sai, il Padre Pio è frutto di un mondo primitivo, di un mondo arcaico. E comunque sia, ripeto, io rispetto le devozioni, tutto, e quello che ho detto fin dall'inizio, al costo, capisco di essere noioso, oggi è stata una giornata didattica. Io non vi do delle conclusioni, do gli strumenti perché poi dopo ognuno di voi tiri le sue conclusioni. Domani vedremo la parte più esuberante, che sarà quella dei demoni. Perché, anticipiamo, all'epoca di Gesù, come spiegare l'isolazione? Oggi noi sappiamo perché c'è l'isolazione. Il mondo al tempo di Gesù era affollato di demoni, ognuno con la sua specialità. C'era un demonio, ognuno c'aveva il nome, la sua specialità, si chiama Cheteb Meriri, che va in giro dalle 10 a mezzogiorno dei mesi più caldi dell'anno. È la cosa che ti trovi in isolazione. L'ubriachezza, ubriacarsi. Vai a spiegare la ubriacatura. Ecco, tutto quello, l'esaurimento nervoso, la depressione, la stessa cecità, tutto quello che era inspiegabile era funzione di un demonio, ma questo lo vedremo domani. Bene, sì, ancora, sì, sì, se può, se può.
Volevo chiederti, nella prima parte, prima dell'intervallo, hai fatto un accenno a un punto che io credevo fosse ancora molto dibattuto e tu l'hai invece proprio affermato tranchant. Tutta questa storia dell'esodo, degli ebrei in Egitto, eccetera, eccetera, è stato definitivamente appurato che è una leggenda o c'è qualcosa di storico?
Allora,
un secondo punto verissimo.
Sì.
Io credo che oggi quello che parla più di tutti del diavolo è il Papa Francesco. Come mai?
Anche lì bisogna vedere cosa si intende, perché sai, sono linguaggi cifrati. Ma sai, il Vaticano, la chiarezza, come si dice, parli a nuora perché suocero intendo, parli lo stesso. Allora, i libri della Bibbia non sono storia, sono teologia e contengono delle epopee. Nella Bibbia bisogna sempre distinguere quello che l'autore vuol dire, e questo si chiama parola di Dio ed è valido per sempre. Come lo dice? Usando schemi culturali dell'epoca. Quello che l'autore vuol dire è che Dio sta sempre dalla parte degli sconfitti, degli umiliati, dei perseguitati. Dio non sta mai dalla parte dei vincitori e Dio libera sempre chi è oppresso. Allora, su questo hanno fatto una epopea. Storicamente è vero, ci sono stati dei periodi in cui delle tribù da parte di Israele andavano in Egitto. L'Egitto era la terra, veramente la terra promessa. A volte risiedevano qualche mese, a volte qualche anno, poi ritornavano, a volte in condizioni pacifiche, a volte situazioni di conflitto, di ostilità, ma voi sapete che il popolo più grafomane della terra è indubbiamente il popolo egiziano, perché il faraone faceva lo sbadiglio, subito faceva una stella, lo sbadiglio. Non c'è nessuna traccia negli scritti egiziani, nella storia egiziana, di un faraone affogato in mare con tutto l'esercito. Non è la Pasecole, è tutto l'esercito del faraone che è stato sconfitto. Non c'è nessuna traccia, non c'è nessuna traccia soprattutto di schiavitù. Sono stati film degli anni 50, i film di Cecil B. DeMille, eccetera. I famosi costruttori delle piramidi, e dico, ripeto, gli egiziani sono un popolo grafomane, grazie al quale abbiamo documentato tutta la loro vita. I costruttori delle piramidi erano operai specializzati, che avevano una paga e un vitto superiore agli altri operai. Abbiamo delle cronache di proteste di un gruppetto di operai ai quali non è stato dato il vitto e la paga speciale. Costruire le piramidi non era roba da schiavi, era roba da operai specializzati. Per cui, dal punto di vista egiziano, non c'è nessuna traccia di un popolo sottomesso in schiavitù, di una liberazione traumatica. Ma immaginate lo sterminio di tutti i primogeniti in Egitto, che pianga tremenda, compreso il figlio del faraone. Ma ve l'immaginate la sconfitta di tutto l'esercito del faraone, compreso il faraone, in mare? Possibile che non c'è una stele, un documento da parte ebraica? Lo sappiamo, spero che nessuno si scandalizzi, la figura di Mosè è una figura leggendaria. Non c'è stato un personaggio in carne e ossa chiamato Mosè. Sono figure leggendarie create da questa epopea che voleva trasmettere questo dato, che è vero, che Dio sta sempre dalla parte degli oppressi. Dio libera sempre. E quando, soprattutto la lezione è questa, quando gli oppressi da oppressi si trasformeranno in oppressori, Dio è pronto ad abbandonarli. Quindi Dio non fa un patto di matrimonio. Io vi ho salvato, ma se voi diventate a vostra volta oppressori, io vi abbandono. C'è un testo di un profeta in cui Israele si vanta, ha la pretesa di essere il popolo eletto. Dice il popolo eletto: guardate che io ho salvato voi come ho salvato, e non tira fuori i filistei. Sapete, la Filistea è da cui deriva il termine Palestina, e da sempre. Allora, mentre gli ebrei abitavano la zona montagnosa di Israele, i filistei, i popoli provenienti dal mare, abitavano la zona costiera, e tra quelli della costa e quelli della montagna c'è sempre stato un conflitto. Allora Dio dice: come ho liberato voi da Israele, così ho liberato i filistei. Dio sta sempre dalla parte di chi ha bisogno, mai dalla parte di chi opprime, ma sempre dalla parte di chi è oppresso. Capisco che, detto così, ma ripeto, io faccio delle proposte, non voglio convincere nessuno, ma anni fa c'è stato un bellissimo libro di tre archeologi ebrei, che hanno documentato tutto questo e hanno proprio messo per chiaro che quella di Israele è un'epopea. Noi dobbiamo essere grati su questo, perché per secoli si è creduto che fosse storia. Padre José María Lagrange, un domenicano, che nella fine dell'Ottocento ebbe l'intuizione di andare a Gerusalemme, dove fondò la famosa École Biblique, la scuola biblica e archeologica, e anche lui, innamorato, esperto della scrittura, era convinto che il libro della Bibbia fosse un libro storico. Allora, Bibbia alla mano, ha cominciato, è andato in Egitto a fare tutto il percorso dell'Esodo. Dopo 3-4 mesi si è accorto che era inverosimile, e lui per primo si è reso conto che quello che è scritto nel libro dell'Esodo non è una cronaca, ma una teologia. Ma ve l'immagine che questo popolo è stato 40 anni per andare dall'Egitto in Israele? Ci sarebbe qualche settimana, non di più. 40 anni, con questo Dio al povero Mosè l'ha imbriagato, perché diceva vai giù, poi andava giù e diceva no, adesso torna su. Tornava su e diceva adesso dall'altra parte. Questo povero Mosè di solito 40 anni ci ha messo. E poi quello che è importante è che Gesù ricalca severo il fallimento dell'esodo. Nessuno di quelli che è uscito dalla terra di Israele è entrato nella terra promessa, manco Mosè. Quindi questo esodo fatto nella violenza si è rivelato poi un grande fiasco. Sono entrati i figli, ma non loro. Quindi allora sono testi che sono delle epopee. Noi non abbiamo l'epopea di Romolo e Remo per la fondazione di Roma, il mito di Enea, eccetera. Sono personaggi che nessuno crede che siano personaggi storici. Sono personaggi letterari che esprimono però una profonda verità. La verità rimane, il personaggio va preso così com'è. Poi se uno vuole pensare che veramente gli ebrei sono stati schiavi liberati, sì. Ultima. Poi lasciamo spazio.
Il collaboratore di Dio,
che è un studente funzionario, sì. Sì, anche lì ecco, vedi, un altro episodio, Caino e Abele, il primo omicidio della Bibbia. E non c'era nessuno a fare la cronaca di quei tempi. Cosa ci vuol dire l'autore? Israele è un popolo nomade, beduino, che viene dal deserto, viene dalla Mesopotamia. Piano piano si è arrivato nella terra di Israele, l'ha occupata e si è insediato. E ci vogliono secoli, da popolo beduino, nomade, si è trasformato in popolo agricoltore. In tutte le culture, nel mondo greco, nel mondo romano, c'è sempre stato un conflitto tra i pastori e gli agricoltori, perché gli interessi dell'uno nuociono all'altro. I pastori hanno bisogno di pascoli e gli agricoltori non hanno tanto piacere di vedersi invadere da questi mandre di bestiame. Allora c'è stato sempre dei conflitti, spesso conflitti che sono stati sanguinosi. Allora ecco che l'autore presenta il conflitto tra Abele, il pastore, e Caino, l'agricoltore, e si è risolto con il sangue, ma non è un dato concreto di persone concrete. Bene, io chiudo qui, per chi vuole, alle 19 c'è la celebrazione della Eucaristia, alle 20 c'è la cena. Ricordo per domani mattina gli orari, per quelli che sono in casa, la colazione tra le 7.30 e le 8.30, alle 9 per chi vuole in chiesa c'è la preghiera del mattino e alle 9.30 la prima relazione, e domani entriamo nel mondo dei demoni. Buonasera, grazie. Thank you.